Toro, che proprio parlerà anche lui del, riassumendo forse o tornando sugli argomenti appena esposti nei due precedenti interventi, sul superamento dell'attuale sistema valutativo delle disabilità ai sensi del DPR 4 ottobre 2013, processi valutativi unici ed integrati. Invito il collega e gli altri che seguiranno a contenere nei limiti del possibile i tempi, perché siamo oltre un'ora in ritardo. Prego.
Grazie, grazie per la parola, grazie a tutti. Allora, due cose, sì, adesso sono stato eletto come rappresentante per la Lombardia con 3 voti, un grande successo, però in realtà come, diciamo sì, come medico legale mi sono specializzato qui a Siena e qui ho cominciato a lavorare con l'invalidità già dal primo anno di specializzazione, perché mi ricordo che siccome il professor Martelloni era sempre in contatto con l'università, mi mandarono dove lavorava il professor Martelloni a Bagno Ripoli, perché già all'epoca, in tempi diciamo così, già 20 anni fa, perché sono passati 20 anni, già il professor Martelloni faceva dei, diciamo così, stava studiando dei percorsi di qualità sulle valutazioni di invalidità civile, quindi andava a Bagno Ripoli a guardare tutti questi verbali in base a delle schede che lui aveva fatto. Poi dopo successivamente ecco, sempre fatto presidente di commissione invalidi civili anche per il tribunale, e quindi diciamo così dal punto di vista pratico ho acquisito una certa esperienza. Il problema è molto ampio, l'abbiamo visto con il primo intervento con un'ottica diciamo così dalla parte delle associazioni di categoria, poi c'è stata la relazione del professor Buccelli che lo fa come un esperto della materia, quindi non degli accademico. Io gli darò un taglio ovviamente più pratico. Cominciamo dal discorso della capacità lavorativa generica, tanto vituperata. In realtà da che cosa deriva? Deriva dall'articolo 38 della Costituzione, che dice che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. E questo qui, su questo principio viene permeata tutta l'attività, non solo delle ASL per l'invalidità civile, ma anche quella dell'INAIL e quella dell'INPS. L'INAIL ovviamente fino a quando poi c'è stata l'introduzione del danno biologico. Il principio qual era? Il principio era molto semplice, nel senso che se io, diciamo così, avevo un problema di tipo fisico e non riuscivo ad diciamo così, assicurarmi uno stipendio adeguato alle mie necessità, interveniva lo Stato. Quindi era un principio di integrazione di qualcosa che si era perduto. E questo principio è andato avanti, poi c'erano state delle proposte, perché non so se ricordate, anche la 335 parlava di riordino del sistema delle prestazioni previdenziali assistenziali di invalidità e inabilità, armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona handicappata. Quindi questo che cosa vuol dire? Che non si doveva valutare nei principi, diciamo così, di questa proposta soltanto l'integrazione lavorativa, ma anche le difficoltà di apprendimento e di relazione in base all'enunciazione appunto delle leggi sull'handicap. Però questo qui, diciamo così, non è mai stato attuato, questo principio della 335, per cui tutte le commissioni hanno continuato a valutare in base al principio della capacità lavorativa generica di fatto. Quando invece, diciamo così, la valutazione nel prospettivo doveva essere un po' simile a quella del danno biologico, come è stato già detto, in base alla sentenza della Corte Costituzionale 184, quindi nella sfera affettiva, sociale, spirituale, produttiva, sportiva e quant'altro. Siamo andati avanti fino a quando, a un certo punto nel 2009, il Ministero ha dato un forte mandato all'INPS di prendere in mano tutta, diciamo così, la partita dell'invalidità civile, ponendola però sotto l'ottica della lotta ai falsi invalidi, cosa che ha prodotto dei risultati abbastanza scarsi, perché poi tutte queste verifiche, in realtà tutti questi falsi invalidi non li hanno fatti evidenziare. Anzi, poi su questo qui c'è anche da fare questa considerazione, ci sono stati dei casi di falsi invalidi, però diciamo che ci sono anche in delle regioni in cui a dei veri invalidi vengono fatti fare degli stessi percorsi dei falsi invalidi, mi spiego. Allora, gente che ha palesemente diritto gli si dice, no guarda, però tu per prendere l'indennità di accompagnamento devi comunque passare da una valutazione da Tizio, oppure farti una valutazione da Caio e poi venire in commissione. Questo succede in tante regioni, perché tanti colleghi me l'hanno detto. Quindi gente che ha palesemente diritto comunque poi entra in questi meccanismi. Le tabelle, il professor Buccelli lo ha già detto, Le tabelle hanno centrato il target di quello che era l'obiettivo, perché avevano aggiornato tutte le denominazioni diagnostiche, avevano proposto altri quadri diagnostici. Certo, facevano riferimento sempre al discorso delle classificazioni funzionali, quindi per apparato, neurologico, eccetera, dando delle scale di valutazione. Però in alcuni casi, per esempio mi riferisco alle patologie psichiatriche, comunque veniva fatto riferimento, guardate qui, sull'apparato psichico, anche alla scala di valutazione globale di funzionamento IVGF, per cui si parlava, il IVGF va a valutare i sintomi, il comportamento, le relazioni familiari, quindi anche in questo caso qui c'era una valutazione di tipo sociale, anche se limitata all'apparato psichico, funzionamento sociale e occupazionale. Queste tabelle, noi come ASL avevamo cominciato a studiarle per vedere se poteva esserci un'applicazione come superamento delle tabelle del 92, però poi dopo che c'è stato questo blocco ovviamente ci siamo fermati nelle valutazioni. Perché sono state bocciate queste tabelle? Ma io credo per diversi motivi. Motivo di politica sanitaria, probabilmente non risolveva neanche il problema del contenimento della spesa pubblica, perché questi sono dati del 2009, sono un po' vecchiotti, però ho trovato questi e quindi vi propongo. Cioè il grosso della spesa sanitaria non è su quella fetta che mi va a definire i soggetti in età lavorativa e quindi la pensione, ma il grosso della spesa è sull'indennità di accompagnamento, e su questo qui le tabelle, diciamo così, hanno detto poco. Quindi mi andavano a definire quella fascia di età che poi è quella che costa meno ai fini sociali. Pregi e difetti dei sistemi tabellari. Certo, il sistema tabellare è di facile uso, soprattutto quando definisco determinati criteri standardizzati, è omogeneo su tutto il territorio nazionale, quindi è trasparente e verificabile soprattutto da parte dell'INPS, che deve verificare i comportamenti di tutte le singole commissioni che operano, ricordiamoci, nei sistemi sanitari regionali e non nazionali. Il difetto qual è? Il difetto è la scarsa personalizzazione, ma anche rimanendo in tema di capacità lavorativa attitudinale, quel più 5 meno 5 è un po' pochino, nel senso di non riesco a ritagliare una valutazione idonea su questo soggetto qui, vista anche, come dicevamo prima, la differenziazione di tutti diciamo così, le tipologie lavorative che in questo momento possiamo avere. Sono scarsamente elastiche e questo è un punto fondamentale, che soddisfano il diritto ma non il bisogno. Questo, ecco, il discorso dei diritti e dei bisogni è una problematica che viene molto fuori in commissione, perché nelle commissioni abbiamo una visione sanitaria che generalmente è quella del medico legale e poi una visione sociale che è quella che è portata dall'operatore sociale. Parliamoci chiaro, parliamo due linguaggi diversi. Cioè il medico legale che cosa, come valuta? Diciamo, si valuta più il diritto, ma nel senso il diritto in quali termini? Valuta quelle caratteristiche del soggetto di malattia o di altro che gli danno accesso a determinate prestazioni. L'operatore sociale ragiona diversamente perché, per esempio, se vediamo la 328, i percorsi della 328, lì si fa soltanto riferimento ai bisogni della persona, ma non al diritto. Ecco perché si ha sempre poi in commissione, perché l'operatore sociale dice ne ha bisogno, e il medico legale dice sì, ne ha bisogno, ma in base a queste caratteristiche non ne ha diritto. Altro punto debole delle tabelle, e questo qui valuto la patologia o l'individuo, perché abbiamo detto il riferimento è alla capacità lavorativa generica, ma su tante voci questa valutazione non è sempre ben chiara. Se possono fare degli esempi, allora finché valuto un discorso di tipo ortopedico è chiaro, è più facile vedere un legame con la capacità lavorativa di tipo generico attitudinale, ma se vado a valutare per esempio una patologia neoplastica e la valuto in base al TNM, qual è la relazione concettuale tra una valutazione fatta col TNM e una capacità lavorativa generica che magari mi porta a una valutazione per 5 anni? Quindi dal punto di vista concettuale è un po' da verificare. Quindi abbiamo già detto del parere negativo che è stato dato dalla conferenza Stato-Regioni. Andando avanti, le critiche, diciamo così, evidenziando un po' le criticità del sistema attuale, le ho condensate in qualche punto. La difficoltà di accessibilità al sistema. Abbiamo tante normative, abbiamo per l'invalidità la 118, per l'handicap la 104, poi abbiamo le normative specifiche di cieco, sordo, disabilità e adesso di non autosufficienza. Quindi sono tante norme, non c'è una soltanto. Orientarsi anche nella stessa richiesta è difficile. Noi ce la mettiamo spesso che magari un anziano per fare la protesi acustica mi fa la domanda per sordo e diciamo che i medici curanti sono dei sempliciotti perché lo hanno consigliato male. Ma non è neanche facile per i medici curanti orientarsi in questo, voglio dire, in questo ginepraio, se non sono degli addetti ai lavori. Perché dice, certo, è anziano, certo, non sente, è sordo. Per cui, su cosa la baso la domanda? Sul fatto della sordità e non sull'invalidità. La frammentazione di prestazioni agli erogatori, per esempio l'INPS che dà delle prestazioni di tipo economico, l'ASL di sanitari, protesi, ausili e poi ci sono tutta la parte sociale dei comuni. Quindi l'invalido dovrebbe sapere, dovrebbe conoscere per avere, diciamo così, per avere un accesso a queste prestazioni, prima di tutto sapere chi le eroga e la normativa che gli permette di accedere a questi servizi, cosa che non è semplice, soprattutto se considerando che sono dei soggetti svantaggiati e quindi hanno difficoltà di accesso. Difficoltà anche da parte delle commissioni, medici legali, guardate, io adesso ho elencato una serie di metodologie di valutazione, a parte la capacità lavorativa generica di cui abbiamo già detto, ma le difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, che sono dei minori oppure dei soggetti oltre 65 anni, anche qui devo fare una percentualizzazione, a parte il fatto che non si sa quali siano i compiti e le funzioni proprie dell'età, perché se vai a vedere un soggetto di 70 anni, voglio dire, non è che sono tutte omogenee queste funzioni. Eppure, diciamo così, in base al decreto 124, io devo andare a percentualizzare, non in base alla tabella che mi fa riferimento alla capacità lavorativa generica, ma in base ai compiti e alle funzioni, quindi capite che non è semplice. Gli atti della vita quotidiana. Sappiamo che sono quegli atti quotidiani basilari che danno dignità alla persona umana, ma anche qui come viene fatta la valutazione? Tante volte mandiamo il soggetto a fare una valutazione da un geriatra, una valutazione multidimensionale, ma è una valutazione attendibile quando magari viene fatta soltanto sul riferito da parte dei familiari. Dice allora mangia da solo? Sì, no. Che ne sappiamo, viene fatto in ambulatorio, magari neanche lo guarda, e quindi questa qui è una criticità. Poi, per esempio, anche sempre sull'accompagnamento, sì, si guarda comunque la non autosufficienza, ma non c'è una graduazione di non autosufficienza, c'è questo paletto, quindi o sì, e quindi l'indennità di accompagnamento, oppure no, e viene negata. Sull'handicap, scusatemi, sono andato troppo avanti. Sull'handicap stesso discorso. È vero che si valuta l'aspetto sociale, non abbiamo però gli strumenti per valutarlo, sia per quanto l'handicap semplice che per quello della gravità. Sull'invalidità civile, ecco una considerazione, adesso il rappresentante della dottoressa della Fiscia è andato via. Perché la 118 non è stata finora abrogata, vista anche questi nuovi spunti culturali? Perché parliamoci chiaro, perché in tante regioni molto probabilmente i soldi che vengono dati su questo invalido vengono destinati non per il sostegno dell'invalido, ma per dei motivi diversi, cioè per il sostegno familiare, soprattutto in tempi di crisi economica. E quindi andare ad abrogare una normativa di questo tipo probabilmente avrebbe un impatto, questo ovviamente è la mia opinione, non ho dei dati, ma in tante regioni avrebbe un impatto sicuramente significativo. E credo che questo sia il motivo anche perché probabilmente molte associazioni di categoria non spingono per l'abrogazione. Ecco, la norma un po' diversa da questo punto di vista è quella sulla legge 68, che diciamo così, è un po' diversa la novità che introduce, è questa valutazione che non è soltanto in negativo rispetto alla perdita della capacità lavorativa, ma comunque impone una valutazione in positivo sulle capacità che possono essere poi utilizzate negli ambiti lavorativi. Per quanto riguarda la non autosufficienza, anche qui a livello italiano c'è una situazione a macchia di leopardo, perché dal momento che si fa riferimento a dei fondi regionali per non autosufficienza, ogni regione ha deliberato in modo diverso, per cui in alcune regioni c'è il medico legale, in altre invece c'è lo specialista, in alcune bisogna avere già il riconoscimento di indennità di accompagnamento, in altre no, non è richiesto questo requisito per l'accesso, quindi c'è una situazione un po' variegata. Criticità, anche da parte delle associazioni di categoria stessa c'è una frammentazione, vedete che anche i disabili stessi si raggruppano quasi per patologia, quindi abbiamo la categoria che mi difende i ciechi, i sordi, c'è la categoria che mi difende gli stomizzati, perché ovviamente essendoci una normativa che mi frammenta la valutazione anche, cioè, se sono un'associazione vado a difendere, mi raggruppo in questo senso qui. Ma questo che cosa ha portato poi? Ha portato al fatto che viene legiferato in modo parcellare. Cioè, mi spiego, per esempio adesso sugli oncologici, va bene, c'è la legge 80 e siamo d'accordo perché ci deve essere un percorso privilegiato sugli oncologici, quindi siamo tutti d'accordo, per carità. Però io vorrei sapere perché gli oncologici hanno un percorso preferenziale, invece non so, un ragazzo che è caduto dal motorino e ha una lesione spinale, ora ditemi se, cioè tra i due, non ha bisogno di assistenza in quel momento, invece il ragazzo con la lesione spinale deve aspettare 3 mesi per la visita, invece l'oncologico che ha una legislazione particolare ha l'accertamento entro 15 giorni. Cioè è come se nel nostro sistema tutta questa legislazione, ecco, faccio un esempio, ci fossero come dei rivoli, nel senso ogni patologia abbia una, diciamo così, una legislazione a parte, però tutti questi rigagni, tutti questi torrenti non fanno mai alla fine un fiume, che è quello che dovrebbe essere una legislazione un po' globale di tutela di tutti. Sulla convenzione ONU, l'abbiamo detto, l'ha detto la dottoressa Della Fish all'inizio, che rivoluziona un po' l'approccio, perché mi parla di persona disabile, adesso non, ecco, dal punto di vista non stiamo a puntualizzare tanto, però ecco il punto fondamentale è questo qui, che non viene valutata più soltanto la menomazione, ma si vede fondamentalmente quanto questa menomazione incida nell'inserimento sociale e nell'integrazione della persona nell'ambito della società, che è basato sul modello biopsicosociale, eccetera. Questo cosa vuol dire? Che, per esempio, che poi è un principio un po' generale, nel senso che la normativa dovrebbe tutelare tutti i tipi di diversità, non soltanto la disabilità, e rimuovere tutti gli ostacoli che minano la partecipazione del soggetto. Da citare anche in ordine cronologico la Conferenza Nazionale delle Politiche sulla Disabilità, a cui ha partecipato anche la dottoressa De Palma, che è qui presente, che poi magari ci dirà meglio, del luglio del 2013, che già qualche effetto positivo l'ha dato, perché tutte le proposte che sono state fatte di semplificazione del procedimento di invalidità sono state parzialmente accolte. Mi riferisco per esempio alla legge recente dell'agosto 2014, che ha previsto delle semplificazioni per le visite sui soggetti maggiorenni, quindi neomaggiorenni titolari di identità di accompagnamento e di comunicazione, neomaggiorenni titolari di identità di frequenza, che non devono ripetere, cioè i soggetti titolari di identità di accompagnamento non devono ripetere la visita. Invece quelli titolari di identità di frequenza devono comunque fare un accertamento alla maggiore età, ma mantenendo fino al tempo della visita il beneficio di tipo economico. Poi ha previsto altre agevolazioni che riguardano il rilascio di certificazioni provvisorie, e eccetera. Sempre andando in ordine cronologico, della legge 18 del 2009 è stato detto, istituisce l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, tra cui gli obiettivi c'era la predisposizione di un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e integrazione delle persone con disabilità. Guardate già nella composizione come è diverso rispetto alla composizione che abbiamo visto prima, perché diciamo così, nella composizione degli organismi che avevano dato luogo alle linee guida c'erano soltanto gli esperti. Guardate qui invece quanto spazio è stato dato alle associazioni nazionali di categoria, 14 rappresentanti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative. Quindi questo ovviamente nell'ottica dell'empowerment e del coinvolgimento dei disabili stessi. E poi si è avuto nell'ottobre del 2013 il programma di azione biennale. Allora, il programma di azione biennale ovviamente indica delle linee programmatiche di azione, non è una vera e propria legislazione da applicare immediatamente, però è importante perché ovviamente qualunque azione legislativa che segue al programma di azione biennale non può andare contro questi principi. I principi quali sono? Sulla revisione del sistema di accesso, riconoscimento e certificazione delle condizioni di disabilità, introduce, abbiamo detto, la definizione di persone con disabilità, e ci dice che deve essere valutato con il sistema ICF, cioè la classificazione dell'OMS internazionale del funzionamento disabilità e salute. L'ICF è quindi uno strumento di osservazione e di valutazione mi ha detto, serve non soltanto per la valutazione ai fini degli interventi, ma anche può essere utilizzata a fini statistici, a fini riabilitativi, perché è uno strumento di osservazione del disabile nel suo ambiente specifico. Non è vero che valuta solo la parte sociale, perché comunque noi andiamo a analizzare una difficoltà, ma partiamo comunque da un elemento biologico, perché partiamo dalle funzioni corporee e dalle strutture corporee, quindi le funzioni mentali, le funzioni sensoriali, le funzioni del linguaggio e poi quelle delle strutture anatomiche che noi conosciamo. Quindi partiamo comunque da una valutazione, tra virgolette, tradizionale, più medico-legale. Andiamo poi a integrarla con una valutazione sui fattori ambientali, ovviamente, e qui abbiamo tutte le aree su cui andremo a fare la valutazione, fino ad arrivare a un codice che ci dovrebbe descrivere qual è la situazione del disabile in relazione alla sua menomazione, quindi in relazione alle funzioni e strutture corporee, e in relazione all'ambiente, guardate attività di percepzione, e ai fattori ambientali. Questa per farla un po' in sintesi. Qual è la differenza rispetto al tradizionale modo di valutare? Adesso parlo un po' da medico legale. Sicuramente un po' una differenza di approccio, perché noi finora visitiamo questi disabili in commissione, facciamo questo certificato e è come se diamo uno status a questo soggetto, che magari se non ci sono altre visite di revisione può portare tutta la vita, come se gli diamo un'etichetta di invalido. Questo qui invece è più una valutazione, siccome poi non è una valutazione solo sul soggetto, ma anche sulle condizioni ambientali, ovviamente è un'osservazione in fieri, che dovrebbe essere fatta non soltanto quando cambiano le condizioni personali, ma anche quando cambiano le condizioni ambientali, ma soprattutto è finalizzata comunque a degli interventi di tipo personalizzato che possono essere di diversa natura. Stato attuale, a che punto siamo? Le sperimentazioni sono state fatte su larga scala in diverse regioni. Allora, non hanno riguardato la sperimentazione e l'erogazione di benefici economici, ma sono stati fatti dei progetti per l'inclusione scolastica, per gli inserimenti lavorativi e per la valutazione dell'handicap, per esempio penso alla sperimentazione che è stata fatta nelle Marche. Chi la farà? Il programma di azione biennale dice che sarà una funzione integrata sociosanitaria e multidisciplinare delle aziende sanitarie e del sistema integrato di interventi e servizi sociali garantito dagli enti locali. Non fa menzione effettivamente all'INPS, quando dice chi lo farà non parla dell'INPS. Quindi è come... Sbaglio, dottoressa? Quindi molto probabilmente il discorso che faceva anche il professor Buccelli, dice queste linee guida per il momento sono lì, le utilizziamo come orientamento, poi magari verranno tirate fuori dal cassetto, non si sa, però certo in base a questo programma di azione biennale molto probabilmente rimarranno nel cassetto. Io avrei concluso e passo la parola.
Ringraziamo il collega per l'esposizione che aggiunge tutta un'altra serie di tasselli a questo che è un complicatissimo percorso valutativo e gli organizzatori hanno ben strutturato questa sessione perché si è partiti proprio dall'esposizione dei problemi facendo poi tutto il percorso, diciamo, da un punto di vista medico-legale. Io da moderatore ho detto che sarò estremamente sintetico e le relazioni meriterebbero tutte una ben più ampia riflessione. Volevo solo cogliere due momenti della relazione del collega. Sistema tabellare ha tutti quei difetti che dicevi tu, io ne aggiungerei un altro, come ho detto a una relazione, ho fatto un congresso a Roma, il problema dell'aggiornamento, queste tabelle non vengono aggiornate e tanto più le tabelle sono finalizzate a dare dei benefici che vanno ad inserirsi in un particolare sistema di welfare e vanno a valutare delle disabilità che possono essere mutevoli nel tempo, tanto più le tabelle dovrebbero essere aggiornate. Noi ci troviamo a lavorare con le tabelle del 92 che sono un qualcosa che evitiamo, ancorché con gli sforzi del professor Buccelli che ha ampliato il numero di patologie, ha cercato di uniformarle, ancorché con tutta l'esperienza di chi opera nelle commissioni, sono uno strumento davvero difficile da utilizzare lo erano già nel 92, oggi diventano sostanzialmente impossibili da utilizzare. Poi un'altra cosa che volevo focalizzare, il discorso di queste risorse, poi magari il collega Pelizza in ambito di allocazione di risorse mi dirà se anche nella sua realtà è lo stesso. Io parlavo l'altro giorno con un collega medico di medicina di base che diceva come in particolari situazioni familiari dove ci sono soggetti disoccupati e due soggetti anziani, molto anziani, quei 1.000 euro diventano per l'accompagno l'unica entrata, e lui mi faceva il caso di un ultra novantenne dove c'era quasi un accanimento terapeutico a mantenerlo in vita, perché se venivano a mancare quei 500 euro, al di là di quello che era l'affetto smodato, ma questa persona diciamo non aveva più relazioni nell'ambiente familiare e quindi il movente economico poteva essere importante, quindi nell'allocazione delle risorse hanno anche forse una funzione proprio oltre che di tutela del singolo soggetto disabile, anche di ammortizzatore sociale in ambito familiare.